con il Salmo primo. Ecco, iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere.
Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde.
Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia nel cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato il primo salmo sapienziale che parla delle due vie, del bivio davanti al quale si trova ogni uomo, la via della libertà, la via della realizzazione della felicità e la via della schiavitù, dell'infelicità e della rovina, quella che chiamiamo la via del bene e la via del male. Come si fa a distinguere il bene dal male? Ecco, cominceremo questa sera a vederlo anche nelle regole del discernimento e poi lo vedremo anche nel Vangelo di Matteo e lo intuiamo anche da questo Salmo. Ecco, bene è ciò che porta frutto. Frutto è simbolo di vita e conosciamo il frutto dello Spirito, che è l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la mitezza, la libertà. Quindi il bene è ciò che fa crescere l'uomo nella sua verità. Il male cos'è? È come pula che il vento disperde. Ogni dispersione, ogni paglia che poi vola e brucia, ogni cosa che pensavamo fosse buona, in realtà non vediamo che lo è esattamente il male. Quindi il bene e il male lo vediamo sempre dopo. Questo è interessante. E se lo vediamo sempre dopo, allora è inutile star lì, dice, lo vedo sempre dopo. Ecco, l'uomo, grazie a Dio, è un animale che ha memoria. Una volta che un avvenimento è capitato, si può vedere com'è andata. Ho visto che questo mi ha portato male, allora vedo qual è la via che mi ha portato lì. E questa sera vediamo qual è la via che porta al male nella prima regola di discernimento. Finora ci siamo fermati nei preamboli sul cappello, che bisogna avvertire i moti interiori, conoscere se son bene o son male e poi accettare ciò che è bene, acconsentire a ciò che è bene e rifiutare, dissentire da ciò che è male, cioè l'uso del libero arbitrio sui propri moti interiori. E questa sera vediamo la prima regola, ecco, e di come avviene il meccanismo del male in noi. È un enigma, perché si fa il male? Perché l'uomo è così stupido da farsi male? O così perverso? Ecco. Perché uno si dà una martellata sulle dita? Ecco, qui è più semplice, c'è un'energia molto positiva che sta in un braccio, c'è un'altra energia molto buona nell'altra mano che tiene il chiodo che devi conficcare nel legno, e dici: perché ti sei dato la martellata sulle dita? A meno che tu sia un masochista, e allora è peggio, è semplicemente perché hai sbagliato. La tua energia è stata incanalata, pur buona, in una direzione sbagliata. Si dice: ho fallito il colpo. Peccare vuol dire fallire in ebraico. Ho sbagliato. Ecco, adesso vediamo di vedere come avviene il meccanismo dell'errore. Leggo dagli esercizi spirituali di Sant'Ignazio la prima regola di discernimento e poi la commento, e praticamente la ritroviamo nel capitolo terzo della Genesi uguale, quando si racconta il meccanismo del primo peccato, e in ogni peccato si riproduce lo stesso meccanismo di male. E dice la prima regola che quando facciamo il male, chi va di peccato mortale in peccato mortale, cioè chi cammina sulla via del male, perché ci cammina? Ci cammina perché è tentato dalla prospettiva di piaceri apparenti e sensibili. Si chiamano piaceri apparenti e sensibili. Ecco, per sé il piacere non è nulla di male, è un dono di Dio ed è collegato alle funzioni fondamentali della vita, se no l'uomo neanche le farebbe, se non ci fosse un piacere. E per l'animale la soddisfazione dei bisogni fondamentali, che sono poi la conservazione dell'individuo e della specie, è connesso col piacere che regola le sue funzioni, e lui si comporta secondo l'istinto e l'animale va bene così. Ecco, per l'uomo non basta così, perché l'uomo non è solo istinto, non è solo piacere, perché l'uomo è chiamato alla relazione, alla felicità, ed è chiamato a vivere le stesse cose animali, la conservazione di se stesso, la conservazione della specie, in un modo spirituale, come comunione. Come faccio a sapere se il piacere è vero o è apparente? Ecco, la regola dice che è apparente quello del male. Perché? Perché non mantiene quel che promette. Supponete in Genesi 3 come era il frutto prospettato dal serpente: era buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile. Noi facciamo sempre il male perché ci pare buono, bello e desiderabile, se no mica siamo scemi, non lo faremmo. Solo che poi ci si accorge che invece che buono è cattivo, invece che bello è brutto, invece che desiderabile è deprecabile, dai risultati. Cioè Adamo si scopre nudo, diviso da sé, da Dio, dalla donna, dalla natura, dalla vita e dalla morte. Quindi la prospettiva del piacere è stata apparente perché non ha mantenuto quel che promette. E il meccanismo del male è sempre un piacere apparente. Lo so dopo che è apparente, perché non mi dà quel che promette. Ebbe come dire: bere 3 litri di whisky ti dà piacere, può darsi, anche felicità, può darsi. Quanto dura? E poi c'è il mal di testa, era apparente. Quindi il male lo facciamo sempre per un piacere apparente e sensibile. Si può fare anche il male per piaceri spirituali, ma è già più superiore. Perché la nostra sensibilità è animale. Praticamente il male è agire in modo animale, senza la vita razionale, la vita spirituale, la nostra vita che è animale. E noi siamo chiamati a vivere in modo razionale e spirituale la nostra vita animale. Ecco, allora la regola è dell'agire: faccio così perché mi piace. Ecco, è la regola sicura per sbagliare. Devi vedere dall'esperienza se questa cosa che ti piace realizza davvero quello che ti prospetti oppure no. E col piacere apparente, con l'edonismo, l'uomo è ridotto semplicemente a bestiola, a natura, a un cane di Pavlov che gli presenti lo stimolo e reagisce in modo necessario, secondo quello stimolo, cioè senza libertà, senza ragione. Quindi il piacere preso come criterio di azione è la rinuncia alla razionalità e allo spirito, è la rinuncia a essere uomo. Non perché il piacere sia male, anzi è bene. Se lo prendi però come criterio di vita è male. Il piacere è subordinato alla razionalità e allo spirito. Ecco, e poi c'è anche un trucco, che una volta che faccio il male, lo faccio sempre per errore, quindi è un errore di valutazione, è un inganno, quindi un inganno dell'intelligenza, che poi mi accorgo, ma una volta che l'ho fatto mi ci affeziono, perché il cuore è cieco, e diventa il vizio. E poi mi giustifico, e questo vizio, questa affezione torna sulla ragione dicendo sì, ma io non posso far che così, anzi addirittura bene così, e ci si conferma nel gioco del male. Ecco, allora cosa avviene in noi? Come ci parla Dio? Se il nemico ci parla attraverso il piacere apparente, e Dio ci parla nel male attraverso il rimorso. Abbiamo la coscienza, cioè l'insoddisfazione che proviamo davanti al male è il segno della nostra dignità di uomini. Non è un senso di colpa da curare, ma è esattamente ciò che ci distingue dall'animale. Cioè, va seguito questo rimorso, cioè non sei fatto per questo. Quindi è il richiamo alla nostra dignità. Quindi quando noi facciamo il male, l'insoddisfazione, la sofferenza, l'infelicità è estremamente positiva. Pensate se uno si desse martellate sulle dita e sulla testa e fosse felice, sarebbe molto preoccupante. Non è da confondere con i sensi di colpa per i quali bisogna andare dallo psicologo, questo è un'altra cosa. Cioè, se uno non avesse il rimorso e il senso di colpa perché ha fatto del male a sé e agli altri, è preoccupante. Cioè, non ha la coscienza formata, o è deformata, e quindi è una malattia grave, spirituale, da curare, nella misura del possibile. Ecco, allora molto sinteticamente, la prima regola la trovate già nella descrizione del peccato originale, che è come si originano tutti i nostri peccati. C'è il meccanismo di male attraverso una prospettiva che pare buona, bella, desiderabile, per realizzare che cosa? Ciò che vorremmo, diventare come Dio, cioè essere felici in fondo, avere la pienezza di vita, che poi ti accorgi che in realtà è diverso e poi capisci perché è diverso. Perché l'uomo non si deve comportare semplicemente sul mi piace. Ecco, se ognuno di noi si comporta secondo l'istinto, senza ragione e senza amore, è la regressione all'egoismo puro. Ecco, l'uomo ha vari livelli e quando non si rispettano i suoi vari livelli non c'è armonia e distruggi l'uomo, cioè è ridurlo a animale e togliergli la libertà. E torno a ripeterlo, e del male ci accorgiamo sempre dopo, però facendo esperienza, allora capisco dal dopo come avviene e capisco anche cosa fare. Cioè capisco che una cosa, se la faccio, se mi piace è bene, se è buona. Se non mi piace è buona, faccio lo stesso. Se mi piace ed è male, dico non voglio farla. Ecco, se mi piace ed è buona vuol dire che sono stato educato bene spiritualmente, difatti il punto d'arrivo è che mi piace il bene e gioire del bene. E tenete presente che qualunque cosa anche buona o apparentemente buona che ci turba, che ci toglie la libertà, che non ci fa crescere, che ci impedisce, che ci inquieta, e che ci rimorde, ecco, è segno di qualcosa di male che c'è, da vedere dove sta. Ma direi come prima regola basti questo, cioè non basta per agire il criterio del piacere, ma devi vedere dove porta quello. Se è un piacere reale, cioè porta a realizzarti, ed è connesso a qualcosa di buono, allora ringrazia Dio, oppure è un piacere immaginario. E voi notate sempre che il male si consuma sempre prima nell'immaginario. E tante volte è solo lì. Comunque è lì la sorgente del male. E recepire poi l'inquietudine e la tristezza che viene è come uno stimolo positivo a uscirne, cioè ascoltare questo stimolo per uscirne.
Apriamo il Vangelo, Matteo capitolo 7, 13-20. Leggo, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li potrete riconoscere.
La volta scorsa abbiamo praticamente finito il discorso sulla montagna, il discorso di Gesù, e ora c'è la firma dell'autore, cioè cosa vale questo discorso. Ecco, questo discorso è la parola di Dio per la vita, quindi questo discorso vale la vita. E finiva il discorso col versetto 12, se ricordate, dove si dice quello che volete che gli altri facciano a voi, fatelo loro. Questa è tutta la legge ai profeti. Ecco, questo versetto è un versetto sintetico, panoramico, è la cima più alta di tutto il discorso. Ecco, quella cima dalla quale si vedono tutte quelle alture alle quali voleva condurre la legge ai profeti, cioè la sintesi di tutto. Ed è l'esplicitazione del capitolo 5, versetto 48, quando dice siate perfetti come il Padre. Il Padre è perfetto perché? Perché ama e fa agli altri quello che desidera per sé. Ecco, e Gesù adesso dice, quello che avete sentito in questo discorso è la porta, è la via, e la porta è d'ingresso alla città dove si può vivere, la porta d'ingresso al Tempio, la porta della comunione con Dio, è la porta alla vita, è la via da seguire per raggiungere la meta. E per infinite vie ci si può perdere, una sola conduce alla meta. Questa è la via, quella dell'amore del Padre e dei fratelli. E chi non ha questo amore del Padre e dei fratelli, anche se dice tutte le cose giuste, è un falso profeta, è un albero cattivo che non dà il frutto buono. E come vedete, il racconto è giocato su tre metafore molto semplici: la metafora della porta, la metafora della via, la metafora dell'albero. Ecco, la porta è ciò che rompe il muro, la divisione, la separazione, è ciò che permette di entrare e uscire, che permette la comunione. Ecco, la porta qui è ciò che ci separa dalla vita, ci permette di entrare in comunione con la vita, con Dio, l'amore dei fratelli. Così è chiamata via perché è un cammino. Non è semplicemente così, una volta che sei dentro, sei dentro. No, una volta che sei dentro devi camminare, ed è senza fine questo cammino. E poi è chiamato albero, perché l'albero porta il frutto della vita, Ecco, se ami, tu stesso porti il frutto della vita, il frutto dell'immortalità, altrimenti hai il frutto della morte. E poi viene fuori il problema in questo brano, e perché questa via è stretta, vedremo, e perché è larga la via che porta alla perdizione. E poi un altro aspetto interessante è che prima del discorso della montagna di Gesù, per sé non c'erano due vie, c'era una sola via. Non c'era il bivio. Se le sue parole sono la via alla vita, prima questa via non c'era, c'era solo la via alla morte. Allora Gesù, portando il dono dell'amore del Padre e dei fratelli, ci apre finalmente alla libertà della vita. E quello che Gesù dice sul monte non sono semplicemente degli ordini, delle leggi da osservare, è il dono di una possibilità nuova. E il brano scorso era sulla preghiera, cioè tu pregando, entrando nel Figlio in comunione col Padre, ottieni la capacità di amare. Questa è la nuova via che dà la vita. E ora tu devi scegliere in ogni tua azione quale via vuoi seguire, se quella dell'amore o quella dell'egoismo. Ecco, questo in sintesi è il discorso che adesso vediamo più da vicino.
Versetto tredicesimo. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano.
Ecco, quello che Gesù ha appena detto sul comandamento dell'amore è la porta. Ecco, Gesù stesso, abbiamo visto nel Vangelo di ieri, ha detto: io sono la porta. Ecco, è la porta di comunione. Gesù, in quanto figlio di Dio e in quanto figlio dell'uomo, è la porta che comunica tra Dio e l'uomo. Quindi noi, attraverso Lui, uomini, andiamo verso Dio e comunichiamo con Dio, e Dio, attraverso la sua umanità, comunica con noi e viene a noi. Ecco, e la sua umanità non è altro che la realizzazione piena del comandamento dell'amore. Cioè, nella sua umanità Gesù ha realizzato Dio, l'amore assoluto, ed è per questo che Lui è la porta. Quindi siamo chiamati ad entrare tutti per questa porta, è l'unica porta della vita, sia che uno lo sappia o non lo sappia. Non c'è altra salvezza, altra vita al di fuori dell'amore, perché il contrario dell'amore è l'egoismo, è la morte. Per questo sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Ecco, fin qui tutto bene. Il problema è: perché è stretta questa porta? Ecco, non poteva farla un po' più larga, che almeno si entrava con più comodità. Ecco, in realtà prima diciamo: questa porta è tanto stretta che non entra nessun giusto. Perché per quanto uno si sforzi di essere bravo, non si salva. Perché? Perché questa porta è l'amore gratuito del Padre, è la misericordia, e nella misericordia entrano solo tutti i peccatori. Il giusto, come il fratello maggiore, non può entrare. E vuol star fuori, perché dice: io non accetto la misericordia, non ne ho bisogno. Quindi strettissima per il giusto. Nessun giusto si salva. E Luca, dal capitolo 13 al 15, proprio sviluppa tutto questo tema della porta della misericordia, che culmina poi con la parabola dei due fratelli, il fratello maggiore e il fratello minore, e serve tutti questi due capitoli per sgonfiare il giusto dalle sue presunzioni, come l'idropico, in modo che entri per la porta stretta della misericordia, che è stretta solo per lui, perché non la vuole, e non c'è porta più stretta di quella nella quale non vuoi entrare. Ecco, quindi realmente è stretta, perché è larga. D'altra parte, anche per chi non è religioso, presenta qualche strettoia. Perché? Perché è la vittoria sull'egoismo. E l'egoismo ce l'abbiamo tutti, religiosi o non religiosi. E ci riallacciamo al discorso sul discernimento. Il male ci è facile, ci è congeniale, l'egoismo mi va bene, è molto più largo all'inizio, però l'egoismo si stringe sempre di più e imbutte e mi porta alla morte e non paga. L'amore all'inizio ha dei costi, ha dei sacrifici, chiaro, perché è una lotta contro l'egoismo, contro il male. Però è come la strettoia di una valle che poi si apre in pascoli molto ampi e molto belli. Però bisogna passare attraverso questa strettoia che tutti sperimentiamo della lotta contro l'egoismo. Quindi è stretta per inganno, perché noi siamo schiavi dell'egoismo e pensiamo che sia bene così. E non solo per inganno della mente, ma anche del cuore. Il nostro cuore poi è affezionato al nostro egoismo. E allora la trova stretta, benissimo. Per questo bisogna anche lottare nella vita contro il male che è in me, contro il mio egoismo. Ecco, mentre invece la porta, e tra l'altro scusate, qui per porta si intende non la porta di casa, in greco c'è una parola che indica la porta del tempio o della città. Perché è interessante, la porta del tempio che ti conduce a Dio. Il comandamento dell'amore ti mette in comunione con Dio Padre. La porta della città ti fa entrare nella città. Il comandamento dell'amore crea l'unica città vivibile, la città dei fratelli. Se no c'è la città fondata sull'uccisione del fratello. Non a caso è Romolo che fondò Roma, è Caino che ha fondato le città nella Bibbia, cioè la città è fondata sull'uccisione del fratello. Cioè sull'egoismo, sulla solidarietà contro l'altro. Invece qui si propone la città di Dio, la città del sole, la città vivibile, quella della fraternità. E Gesù è la porta a questo, in quanto figlio e in quanto fratello. Ecco, mentre invece è molto larga la porta che porta alla perdizione, e aggiunge anche il tema della via. Si è larga perché l'egoismo all'inizio è più comodo, il male è più facile. Ecco, però ci si accorge che il male un po' alla volta ti stringe fino a strozzarti e uccidere, quindi porta alla perdizione. E oltre il tema della porta prende quello della via, ed è bello che prenda quello della via, perché non è che fatto il male sei perduto, è una via, è un cammino. E presto o tardi uno il cammino lo interrompe, lo inverte, se non altro per incoerenza. Ecco. E quindi all'immagine della porta che sarebbe, come dire, o sei dentro o sei fuori, subentra quella della via dicendo il tuo essere dentro e essere fuori è sempre progressivo, come ogni cammino. E quindi è anche incoraggiante. Sapendo che però, ecco, la via al male è spaziosa, può far male in infiniti modi. Educare male un figlio, in finiti modi educar bene sembra più difficile, non c'è, non so, così per sbagliare, per fare un errore, ci sono infiniti modi di errare, per far giusto ce n'è uno. Quindi c'è quella difficoltà nel fare il bene che dobbiamo mettere in conto e che stimola la nostra intelligenza, la nostra libertà e che ci fa crescere. Per questo non bisogna abbandonarsi, e quanto dicevamo nella regola del discernimento, alla pura istintualità o al mi piace, devi verificare dove porta. Ti porta alla perdizione, per quanto sia spaziosa, diventa molto angusta. Ti porta alla larghezza della vita dell'amore, anche se la porta è stretta, entra, che quella si allarga. Quindi c'è quasi un capovolgimento, no? Che il bene sembra male, perché siamo schiavi del male, e il male ci sembra bene. E Gesù continua, ma quanto è stretta la porta, quanto è angusta la via. Ecco, non lo dice per scoraggiarci, dice, è tanto stretta che è inutile cercarla. È per dire, guarda, cercala bene perché è piccola, ma è molto interessante. Quindi lascia perdere tutte le vie. E qual è questa via? Qual è questa porta? L'abbiamo già detto, è lui. Con quanto ha detto, nel discorso della montagna, e quanto lui ha detto ha fatto, cioè il suo vivere da figlio e vivere da fratello è la via, è la porta.
Senza riprendere proprio, però qualcosa voglio sottolineare, perché qui ecco vedevo proprio che ricorrono questi termini, queste immagini, la porta, la via e la vita nel versetto 14. E sì, proprio sono un po' una ripresa per immagini di tutto quello che è stato detto, che la nostra giustizia deve essere superiore, non dipende da nostri sforzi, non dipenderà da noi allora trovare questa porta, forzare questa porta, inventare noi una via e darci noi una vita. Ecco, la porta, la via, la vita è Gesù stesso. Ecco, è una porta che allora si aprirà, come noi bussiamo questa porta, è una via che lui stesso ci aiuta a percorrere per arrivare a lui che è la vita. Tense queste immagini di significato. Passiamo allora al versetto 15, all'altra immagine, altro paragone, metafora. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci.
Ecco, si parla di falsi profeti. Ora, nel contesto, poi lo vedremo la volta prossima, qui per falsi profeti non si dice, non si intende chi dice cose false. Il falso profeta è normalmente quel che dice profezie false, come le profezie normali che vedete sempre, sono tutte false. Ecco, invece intende dire quei profeti che dicono cose vere, ma non le fanno, dal contesto si capisce, cioè non fanno il frutto. Il vero pericolo non è quello di dire cose sbagliate, in fondo il Vangelo è abbastanza chiaro, il discorso sul monte al di là degli esegeti è chiaro quel che vuol dire. Il problema è farlo, e il falso profeta è quello che non lo fa, è quello che all'esterno è in veste di pecora, per esempio spiega bene il Vangelo, lo stiamo facendo adesso, spero bene, ma dentro lupi rapaci. Cioè il falso profeta è quello che ha incoerenza tra il dire e il fare. Ora, questa incoerenza l'abbiamo tutti. Il falso profeta è quello che fa di questa incoerenza un sistema di vita, invece che il luogo della conversione. È quello che dice: io sono sicuro perché ho la sana dottrina, appartengo alla Chiesa Cattolica Romana, sono di rito ambrosiano addirittura. E poi tutto il resto che potete attaccare dietro, e Dio è con noi. Sì, il problema non è che Dio sia con noi, Dio è con tutti. Tu sei con Dio. Il vero profeta è quello che chiama la conversione sé prima e gli altri. Ecco, non è quello che dice cose vere. Cose vere se ne possono dire infinite. Ma quello che dico di vero chiama a me davvero alla conversione, a cambiare vita, a volgermi al Signore, e chiama gli altri a questo. Altrimenti la veste esterna, le parole sono da agnello, e dentro invece è il lupo rapace. C'è questa dissonanza tra il dentro e il fuori, vissuta come luogo normale di ipocrisia religiosa, in fondo. E questo è il falso profeta in Matteo. Come vedete, è quello in fondo che fa della sua religiosità la sua sicurezza. Tempio del Signore, no? Dice Geremia. Quindi stiamo tranquilli, abbiamo il Tempio del Signore con noi, voi che il Signore perde davanti agli idoli, quindi noi vinceremo. Oppure quando Israele va in battaglia con l'arca, dice: ecco, l'arca vinciamo di sicuro. Una sconfitta e persero anche l'arca. Dio non ci sta a essere trattato da idolo. Dio va ascoltato, non è che ci ascolta, va ascoltato. Allora noi diventiamo come lui, ma se lui ci ascolta diventa lui come noi, poverino. E poveri noi. Ecco allora la prima metafora dei falsi profeti, pecora che in realtà è in lupo, pecora all'esterno e dentro il lupo, che tra l'altro è una delle immagini dell'Anticristo, che parla come l'agnello, ma le sue azioni non sono dell'agnello. Quindi l'Anticristo non dobbiamo pensare che sia qualcosa di abominevole, no, no, è uno che parla come Cristo, che dice magari le cose giuste. Però non le fa e non aiuta a farle. E fa di queste parole giuste il paravento, la propria sicurezza religiosa, invece che il luogo della conversione e del cammino. Quindi è una soglia molto delicata questa. Se Matteo lo dice per la sua comunità, noi diciamolo per la nostra, diciamolo per noi. E poi fa una seconda metafora. Come faccio a sapere se sono pecora o lupo rapace? Molto semplice.
Versetto 16, dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi?
Ecco, il male e il bene lo si conosce dal risultato. Se nascono rovi e spine, tribolazioni, ecco che l'albero è cattivo. Se invece c'è uva e ci sono fichi, l'albero è buono. Interessante, si prende come simbolo l'uva e il fico, e la vigna è immagine del popolo, immagine di Israele. E coltivare la vigna è il segno ultimo della terra promessa, vuol dire che sei sulla terra da tempo, l'hai coltivata, tutto ha fruttato bene e c'hai questo bel dono che è l'uva che bevi nella festa con gli amici. E così il fico è quell'albero che cresce fuori di casa col frutto dolce, che dà frutto 12 mesi all'anno e c'è sempre almeno un fico secco sulla pianta di fico, se no si dice non c'è un fico secco. Ecco, quindi e sia l'uva che il fico sono il frutto tipico della vigna, cioè del popolo, sono l'amore di Dio e l'amore del prossimo, che è un frutto da portare sempre in qualunque stagione, per 12 mesi all'anno. Se non produciamo questo frutto che è l'amore di Dio e del prossimo, e l'amore di Dio come lo vedo? Nell'amore del prossimo, allora sono un rovo, sono una spina. Quindi dal mio frutto mi riconosco, se sono falso o vero profeta, cioè se la parola di Dio la prendo seriamente oppure semplicemente come paravento alla mia iniquità, che è la cosa più facile da fare. Tanto più che sappiamo che è anche misericordioso, quindi la sua misericordia diventa alibi e giustificazione della nostra perversità, invece che appello alla nostra conversione.
Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni.
Ecco, e l'albero non si sforza, fa naturalmente i suoi frutti. Ecco, non è un lavoro che fa, fa il frutto. Ecco, così le nostre opere buone innanzitutto sono dei frutti, se no sono frutti posticci, cioè non sono frutti. Cioè sono prodotti dal di dentro, cioè una bontà interiore, l'amore di Dio che mi ha colto, l'amore del Padre che mi porta verso l'amore dei fratelli, fa il frutto buono, che è il frutto della vita, l'amore di Dio del prossimo. Mentre invece se non c'è questo, non faccio un frutto buono. Quando anche facessi opere buone, posso fare cose buone col cuore cattivo, per autoaffermazione, per apparire davanti agli uomini, per essere qualcuno, per essere più bravo. Ma non sono dettate dall'amore per l'altro, sono dettate dall'amore per me. Quindi è un frutto cattivissimo. Ecco, e l'albero che porta frutti richiama il frutto della vita e il frutto della morte, richiama i due alberi del giardino della Genesi e richiama soprattutto l'albero della croce, dove la terra ha dato il suo frutto, cioè nell'uomo Gesù finalmente c'è il frutto dell'amore pieno del Padre e dei fratelli. Ecco, il problema è che io mi accorgo di avere frutti cattivi, e allora cosa mi capita?
Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li potrete riconoscere.
Ecco, leggendo e meditando sul discorso della montagna, mi accorgo di non essere albero buono, di non produrre frutti buoni, e allora accetto di essere anche tagliato e gettato nel fuoco. Cioè accetto che la mia parte negativa venga realmente tagliata. Tagliala e buttala via da te. E inserisciti sull'albero buono, che è Cristo. Entra per la porta, entra per la via. Quindi il male che è in me non deve scoraggiarmi, è quella parte da superare, da eliminare, da bruciare. Ecco, sarebbe dire come è una cauterizzazione, ecco, in modo che sia sano tutto l'organismo. In fondo tutto il nostro lavoro spirituale è bruciare il male. E com'è che si brucia il male e che si taglia il male, cioè si decide via? Ecco, ogni decisione vera contro il male, ecco, e ogni fuoco che lo brucia, in realtà ci accorgiamo che è il fuoco dell'amore, cioè chi ama vince il male. La forza di ogni decisione è l'amore. La forza che realmente purifica del male è il fuoco dell'amore. Cioè se realmente mi ha colto l'amore che ha Dio per me, come figlio, amato infinitamente, e comincio a vivere di questo amore, mi accorgo che questo mi taglia via tutte le cose che sono i miei egoismi. Cioè mi purifica, mi rende libero. Ecco, quindi non è una condanna questo, ma è esattamente quel cammino. Evidentemente questo Matteo lo dice alla sua comunità perché sappia distinguere il male che c'è dentro, per questo facciamo le regole del discernimento, perché questo venga realmente bruciato e tagliato via nelle mie decisioni, nella forza dell'amore che il Signore mi dà. Quindi dai loro frutti li potrete riconoscere, cioè impariamo il discernimento, a discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che porta alla vita, ciò che porta all'amore, che ci realizza a immagine di Dio, e ciò che invece ci porta lontano da questo, proprio per sapere decidere, scegliere, bruciare e vivificare quel che è da vivificare. E come vedete allora Gesù, che ha appena terminato il discorso sul monte, presenta le parole che ha detto, sintetizzate nel comando dell'amore, come la via alla vita, finalmente ci è aperta questa nuova strada. E ci dice, per favore, percorretela. Anche se vi sembra stretta, in realtà è molto larga, porta alla vita. E l'altra che sembra molto larga, va bene, porta alla palude. E poi dà il criterio appunto per capire se è bene e male, da cosa? Dai frutti. Se ho questo frutto di amore, ciò che porta frutto di amore vero per gli altri, ecco, questo è buono. Ciò che non porta frutto di amore, ma è il mio egoismo, che normalmente passa per amore il mio egoismo, anzi, l'amore per me è normalmente l'egoismo, cioè è l'amore di me sottinteso, cioè mi piace così. Ecco, devo vedere se realmente realizza l'altro, se realmente realizza la parola di Dio, il disegno di Dio su di me e sull'altro.
Sospendiamo qui. Riprendere il testo, ricordarlo, ciò che abbiamo capito, confermarlo, poi ci aiutiamo al solito con lo scambio di quello che ha avuto risonanza in noi. Thank you. magari diamo spazio prima al suggerimento di qualche testo ulteriore, supplementare, per approfondimento.
Circa il tema delle due vie, riprendete di nuovo il Salmo primo e poi prendete Deuteronomio 30, versetti 15 seguenti, dove Mosè presenta le due vie al popolo. E poi prendete pure Giosuè 24, 14-24, l'assemblea di Sichem, dove appunto viene di nuovo presentate al popolo le due vie. Chi scegli di servire? E poi circa la lotta interiore, potete prendere Romani 7-14 seguenti.
Mi sembrava molto interessante proprio l'ultimo accenno che facevi, Silvano, e cioè il notare come quello che faccio porta un frutto di amore vero per l'altro, è buono. Ecco, questo mi sembra molto concreto, molto verificabile nella quotidianità, cioè io mi rendo conto con facilità, per modo di dire, se un gesto, una parola detta a Marina suscita in lei pazienza, pace, mitezza, oppure se suscita una negatività, uno scontro, un conflitto, ecco. Quindi mi sembra un bel criterio, un criterio abbastanza semplice, nel senso che è forse quasi più oggettivo che quello molto introspettivo, cioè nel rapporto con l'altro vedo, percepisco se quello che dico, quello che faccio spinge verso un miglioramento dell'altro, verso un miglioramento della relazione, o se invece tende a richiudere. Ecco, mi è piaciuto perché è facile tutto sommato e basta avere un occhio minimamente aperto e attento a quello che si muove nell'altro, se gli dici qualcosa, se fai un gesto.
Per cui può essere per esempio giusto e bene dire una cosa a una persona, dire la stessa cosa a un'altra persona può essere male. A uno che è scoraggiato e gli dice una cosa, anche un'osservazione giusta, lo stronchi del tutto. A uno invece è presuntuoso, però abbastanza forte, gliela dice e gli fai del bene. Capite che il bene e il male non è la cosa in sé, e ci vuole discernimento. Certe cose in qualche misura sono male in sé, non nel senso che in sé siano male, ma perché si sa per esperienza che mentire non si può, che uccidere è male, ecco. Però questo però non vuol dire che qualche volta si può farlo, voleva dire però dove c'è il bene non è così chiaro.
Ecco, io mi riconosco nelle spine, nei rovi, e anche nell'espressione che aveva detto lei prima, di ritrovarsi spesso nella palude, in quella palude che, da cui mi sono sentito tratto come da fossa della morte, come dice un salmo, il Signore mi ha tratto dalla fossa della morte, che ho sentito molto vero più volte. E nonostante questo c'è una grande tentazione in me, che è quella di lasciar perdere la parola di Dio, lasciar perdere la Chiesa dopo ormai 8 anni che sono in un cammino di fede, che credo in Dio, perché vedo che non cambio, perché vedo che non mi converto, perché vedo che sono sempre la stessa persona, sono sempre a ritrovarmi poi in questa palude, insomma, che nonostante i miei sforzi, più di tanto non riesco a sforzarmi, questo è il problema poi alla fine. E quindi ecco, c'è questa sensazione che è radicata in me, che vedo per esperienza che poi quando mi allontano un po' dalla Chiesa diventa ancora peggio, mi allontano dalla parola, dai sacramenti, divento ancora peggio. Allora penso, magari è meglio restarci dentro, essere un po' più essere tiepido restandoci dentro, senza riuscire a fare questi grandi sforzi per entrare proprio nella porta stretta, piuttosto che, non so, lasciar perdere e andare un po' alla deriva, perché è appunto solo il Signore ha parole di vita eterna.
E pensavo un po' una cosa, no, sul fatto che sono sempre lo stesso. Tu sei fortunato, io sono sempre peggio, per esempio. Ecco, però il cambiamento dov'è? Spero che ci sia. Il cambiamento è la coscienza che o lo stesso o peggio. Ecco, il Signore davvero mi ama infinitamente e allora tutto sommato sono quel che sono. Cioè amato infinitamente da Dio e parto da qui. L'altro punto di partenza invece è che cerco di migliorare sempre me stesso tirandomi per i capelli. La migliore delle ipotesi divento calvo, ma non ho grandi altri risultati. E credo che tutto il nostro lavoro spirituale è questo, renderci calvi. È la presunzione di salvarci. Si impara a vivere di grazia, che è la cosa più liberante. A vivere dell'amore che Dio ha per me. E così imparo anche a far grazie agli altri. Efesini 4,32. Graziatevi a vicenda, come Dio ha graziato voi in Cristo Gesù. Quindi il vero cambiamento è comprendere che vivo di grazia. Per cui quando constato, per questo bisogna lottare un po', quando constato che non ce la faccio, dico, ho capito, proprio è giusto così. Vivo di grazia, la salvezza è dono, è misericordia, e questa è la porta stretta, è larghissima, è la misericordia. Sono convinto che non mi rimane che la misericordia. E allora comincio un cammino diverso, in cui sperimento la misericordia verso di me, comincio a usarla anche verso gli altri, che sono come me, peccatori come me. Anche se il parroco, anche il vescovo, anche il papa sono come me. E siamo amati perché figli. E scatta un altro meccanismo che è più semplice, più umano, più liberante. È il cammino della misericordia, insomma, ecco. Che è la vera santità. Se no c'è il cammino della perfezione che è noiosissimo. Soprattutto per chi ti sta vicino, se non per te. Ma poi è disperante per chi lo fa.
Ma mi preoccupava molto quello che dicevi sul fatto che il bene e il male lo vediamo dopo e che quello che ci aiuta è la memoria. La memoria purtroppo tende a scemare con l'età. La memoria è anche un fatto biochimico preciso. Allora, come si conciliano queste cose?
Ecco, tutte le possibilità sono aperte, che la memoria si deteriori e va bene, allora siamo proprio salvati per pura misericordia. Oppure che aver ricevuto tante botte in testa mi rimane la memoria impressa proprio lì, cioè c'è un po' più morbido, e allora sono più sensibile su quella parte lì. E credo allora col passare degli anni ci può essere un intenerimento, non perché si è più buoni, ma perché si sono avute più botte. Non si morde più perché mancano i denti, per esempio, benissimo. Credo c'è anche questo tipo di memoria che è il valorizzare l'esperienza negativa fatta. Okay. Guai però a chiudersi, perché è interessante quando i genitori fanno esperienze negative, diventano truci coi figli, gliele vietano tutte, gli vietano di vivere, dico, se le hai fatte tu lascia che vivano anche loro. Cioè, dobbiamo vivere la realtà e in quella realtà imparare, ecco, imparare. Perché partiamo non da una situazione angelica, ma da una situazione umana, e dicono anche di natura decaduta e corrotta. Ed è già grande grazia di Dio accorgersi dopo che è così, perché molti neanche si accorgono dopo, dicono anzi è bene così. Quindi è dono di Dio l'accorgersi.
No, poi stavo pensando che la memoria di cui si parla, più che un fatto proprio mnemonico, cognitivo, biochimico anche, è una sedimentazione più profonda, è un ricordare, quello resta dentro, non è che sia magari qualcosa di lucido, di consapevole a livello proprio di intelligenza.
Scusa poi su questo, Tommaso, che era Beck, col quale abbiamo vissuto tanti anni, diceva che diventando vecchi si formano buchi nel cervello, si diventa sclerotici. Per cui imparate già da giovani a avere delle sclerosi buone, delle buone manie invece che di quelle cattive. Essere un po' sclerotici nell'essere tolleranti, nel chiudere un occhio, nel chiuderne due, nell'essere pazienti, nel pregare invece che nel brontolare, nel fischiettare invece che nell'urlare. Ecco, cominciare a educarsi a sclerosi buone dai 15 anni in poi.
Io volevo chiedere per cortesia due cose velocissime. La prima, se io bevo due bicchieri di whisky e poi non mi viene il mal di testa, punto numero uno. Punto numero due, lei aveva parlato di educare la coscienza. Come si fa a educare la coscienza? Grazie.
Ecco, il bene e il male, quando è semplicemente interno a me, allora la misura è la mia coscienza. Cioè, per esempio, Paolo dice: io posso tranquillamente mangiare le carni sacrificate agli idoli perché so che gli idoli non ci sono. Se però scandalizzo un altro, non mangerò mai carne in eterno. Chi ne deve vedere sempre anche in relazione all'altro, perché l'uomo è relazione. E ogni mia azione ha anche... e anche relazione all'altro, quindi devo valutare tutti gli effetti, ecco. Dopo la seconda domanda, scusa, ero distratta. Come si educa la coscienza? Nel confronto con gli altri. Cioè, è pazzo uno che dice io faccio secondo la mia coscienza, senza confrontare la sua coscienza con gli altri. Infatti i pazzi fanno così, scambiano per verità le loro idee fisse. Mentre invece la persona saggio le sue verità comincia a confrontare, dice: guarda che l'altro pensa esattamente il contrario, che abbia ragione lui. E quindi ci vuol molta modestia, non assolutizzare le proprie persuasioni, confrontarle con la storia, con la tradizione, con le varie tradizioni, è importantissima. E poi, scusa, ancora nella coscienza, credo che come cosa minimale, salvo casi così di pazzia particolare, uno può sempre chiedersi questa cosa piace a Dio o no, e si accorge dentro se piace a Dio o no. Contrista lo spirito del Signore che ho ricevuto oppure fa gioire lo spirito, si accorge.
No, semplicemente due cose. A me è colpito questo riferimento al fatto che la porta è stretta, perché è la misericordia e quindi richiede che io mi accetti così come sono e quindi accettare il mio essere peccatore. E non è semplice, proprio perché cioè non è facile accettarsi bisognosi della misericordia, continuamente bisognosi della misericordia di Dio. Quindi questa cosa mi piace molto. E poi l'altro riferimento era il significato della parola porta, no? Che indica la porta del tempio, la porta della città, no? Quindi se la porta è Gesù, Gesù che ci unisce a Dio, ci unisce a Dio per aprirci sempre di più ai fratelli. Ecco, basta.
A me mi viene in mente quello che anche ha detto nei venerdì di Quaresima, quando ha parlato del figlio prodigo, no? Visto che il figlio maggiore era il più bravo e si è messo il rischio di non entrare in paradiso, a questo punto forse è meglio essere cattivi, no? Avere bisogno della misericordia, se ci salva prima piuttosto che fare i bravi.
È vero, è vero. E per essere cattivi ci vuol poco, basta essere se stessi.
Ecco.
Basta conoscersi.
Sì.
Io non siedo nel consiglio degli empi, sto seduto con me e mi basta. Però devo prenderne coscienza.
Sì. E poi anche adesso, no, che ha detto che solo il giusto non passa dalla porta, ma allora bisogna dirsi fortunati se si è peccatori.
È vero, punto. È
se
vero,
uno vuole passare dalla porta, sì, deve essere fortunato di essere se stesso, no?
Sì.
Sapere che la misericordia che lo salva, e poi può anche fischiettare, come dice lei, sì, stare tranquillo, tanto la misericordia mi salva, io sono me stesso, la porta è fatta per,
esatto,
per i peccatori,
sì,
no?
Quando poi accetto di essere peccatore, comincio a cambiare, perché non è bene essere peccatori, non sono me stesso in quanto peccatore.
Sì,
però devo partire da lì, che vivo di misericordia, perché se non parto da lì faccio finta di essere giusto, perché non esistono i giusti,
ecco,
sono quelli che fanno finta di non essere peccatori,
ecco,
che è ben peggio, cioè peccatori in più la finta di,
sì,
essere giusti, era questo che intendevo, quindi il problema non è far peccati, li facciamo già purtroppo,
sì sì, non mai,
il problema è riconoscerli.
E poi
riconoscere nel peccato, invece che deprimersi per orgoglio come facciamo, o far finta che non lo sia, o far finta di essere giusti, riconoscere nel mio peccato la grazia, la misericordia, l'amore, questo mi guarisce dal peccato, mi cambia, come il figlio che è amato cresce bene.
Infatti il proposito che penso di fare stasera è proprio questo, di stare molto più tranquilla, no? E dato che mi sento amata da Dio, ci penserà Lui a cambiarmi, se proprio mi vuole cambiata, no? Io cerco di stare tranquilla, credere al suo amore e sentirmi serena. Poi non penso che Lui non farà niente, ci penserà Lui per tutto il resto.
È proprio così, Signore. Per di più, se io sono sereno normalmente e contento, non faccio male a nessuno.
Ecco.
E rischio di fare anche del bene se sono sereno e tranquillo.
Benissimo, sono d'accordo, veramente.
Grazie.